Allora, se non ci sono domande, aggiungiamo qualcosa noi prego. Ci dicono di dire nome e cognome e poi di generalità praticamente il documento.
Allora, Giancarlo Moroni, ex sottufficiale delle Forze Armate, per cui ho fatto il corso con voi per la conoscenza di questa nuova suite prima di andare in pensione. E volevo chiedere solo una cosa che mi è sembrata così strana quando ne parlavate prima. L'ODF è un sistema, diciamo, che vi dà la possibilità di avere il documento libero e capito da tutti i software, diciamo, no? Ma non c'era anche l'RTF una volta, che era un formato Rich Test Format che faceva la stessa cosa?
Sì, diciamo che l'RTF è stato tra i primi, forse, no? Etichettati come standard, come open standard. Diciamo che adesso, anche se molte pubbliche amministrazioni continuano a utilizzare l'RTF perché è tra quelli che storicamente è quantomeno il più compreso, diciamo che è parimenti non compreso né da Microsoft Office né da LibreOffice, cioè quantomeno è neutrale da questo punto di vista, si capisce male da entrambe le prospettive.
Se posso dire, gli standard si dividono in due grosse famiglie, standard de facto e standard de jure, si chiamano così. Quello di OSIS è sicuramente uno standard de jure, cioè la definizione dell'ODF è avvenuta alla fine di un lungo processo dove diverse esigenze, diverse tendenze hanno trovato una convergenza e hanno trovato una maturità che è unica. Cioè la solidità di questo standard in termini di efficienza, cioè quando salviamo il documento, quanto spazio va ad occupare, di pulizia dell'impianto, perché se lei lo guarda, lo apre con un file di testo, il file ODT, riesce a vedere benissimo qual è la struttura del documento, che questo origina da diciamo, da una consolidata teoria che fa sì che quando un documento viene scritto vengono identificati quali sono i caratteri, titoli e via, e tutto ciò viene incorporato dentro al documento in maniera chiara e trasparente, per cui è anche relativamente facile scrivere un software che lo possa leggere. Negli altri casi parliamo di standard che si sono così chiamati standard, ma perché era una consuetudine. È un po' come il PDF, no? Ma l'RTF certamente, se mi consente, è il peggior esempio perché era tremendamente complesso e inefficiente, soprattutto se lei compara, fa una separazione, va a vedere l'occupazione anche su disco di un documento RTF e rispetto a un documento ODT, nella fattispecie, vede subito la differenza. Ma poi nell'ODF chiaramente sono stati definiti standard per tutte i formati dei documenti, non solo per, diciamo, la composizione di lettere e documenti che corrisponde all'ODT, no? Poi ci sono il formato standard per i fogli di calcolo, per le presentazioni, per tutte le varie possibili. Cioè è stato fatto un lavoro a 360 gradi estremamente completo e pulito.
Qualcun altro che voleva intervenire?
Salve, io sono Carlo Vaccari, Istat e Informatici Senza Frontiere. Noi abbiamo portato avanti all'interno dell'Istat una lunga migrazione per quanto riguarda i server su Linux. È un lavoro che abbiamo portato avanti da 10 anni a questa parte, con risultati complessivi buoni. Non siamo riusciti a ottenere risultati, non siamo riusciti a convincere l'istituto a migrare i desktop, mentre sui server diciamo la cosa è andata bene sia per quanto riguarda web server dove sono quasi tutti Apache, i linguaggi di programmazione non c'è problema su PHP e Java, sui desktop abbiamo avuto forti resistenze, proprio sulla suite Office. Io mi chiedevo sia diciamo, dal punto di vista di volontari, tutto perfetto, no? Nel senso, anche noi di Informatici Senza Frontiere, quando andiamo a fare i nostri interventi, regolarmente li facciamo con software libero, ovviamente, quindi i nostri centri anziani, i nostri ospedali, tutto quanto è gestito con software libero. Quando entriamo nel mondo professionale, mi chiedevo, il business model del supporto dell'associazione è una cosa interessante, personalmente partecipo anche io a farle queste cose, ma mi chiedo, non è il caso di affiancare anche un supporto professionale alle amministrazioni o alle società private che magari ne hanno un interesse particolare?
Grazie tantissime per la domanda, perché è stata una mia omissione, cioè volevo parlare di questo poi. Tanto per intenderci, TDF ha un budget annuale intorno al 1 milione di euro. Questo 1 milione di euro viene fuori dai contributi di quelle aziende di cui abbiamo parlato, viene fuori da una miriade di donazioni volontarie intorno ai 5-10 euro. Quindi immagini lei che tipo di contributo che viene dalla base. A cosa serve questo 1 milione di euro? E che è la ragione per cui io sto in TDF di fatto attualmente nel board. Cioè, il board cosa deve fare? Deve amministrare questi soldi essenzialmente. E allora parte dei soldi vanno per l'infrastruttura, parte per la cose, il resto serve per pagare personale altamente qualificato. Cioè, continuamente vengono fatti dei tender per varie posizioni, e quindi quello che c'è dietro al LibreOffice non sono solo i professionisti delle singole aziende, ma sono anche un gruppo di persone che sono stipendiati full time dalla stessa fondazione. Questo è il modello di business di cui dovevamo parlare, cioè un modello che trova l'ingresso del denaro da parte delle donazioni di volontari e delle aziende che puntano strategicamente su questo software perché fa parte dei loro obiettivi, quindi ci tengono che il software diventi sempre più efficiente e sempre più performante, e poi dalla donazione dei singoli. È una cosa impressionante, io stesso le prime volte che ho visto queste cose sono rimasto, diciamo, basito, ma effettivamente è grazie a questa solidità, a questo personale altamente professionale, che appunto si riescono a rilasciare due versioni in un anno, che è un ritmo di sviluppo abbastanza impressionante. Grazie.
Grazie. Carlo Maucelli, CTO di Microsoft Italia. Io ho due domande. La prima è: come vi posizionate rispetto diciamo così all'evoluzione tecnologica verso il modello a servizi, quindi parliamo di cloud services? E la seconda è: come pensate di sposare questa soluzione, che fondamentalmente riguarda la produttività individuale, rispetto a un contesto che anche nella pubblica amministrazione è fortemente presente e che riguarda la mobilità, e quindi diciamo un servizio un po' più ampio di collaborazione e comunicazione?
Allora, rispetto al cloud, io mi riaggancio all'esperienza di Bolzano, visto che è la più recente, e ho avuto anche modo e maniera e tempo di andarmi a leggere quelle che sono le motivazioni che hanno poi portato Bolzano alla scelta del cloud. Motivazioni che al di là dell'annuncio e quindi della visione, anche se vogliamo, più ampia, che assolutamente condivisibile anche in pubblica amministrazione, quindi possiamo dire che in pubblica amministrazione nel futuro, in un futuro più o meno prossimo, probabilmente dovremo guardare appunto al cloud. In questo momento dovremmo capire, così come avrebbe dovuto fare Bolzano, dovremmo capire se ci sono le infrastrutture. Per esempio Bolzano, per sua stessa missione, ha detto sì, acquistiamo licenze di Office 365, ma paghiamo un po' di più affinché possiamo installare il software in locale, perché non abbiamo banda. Primo problema. Secondo problema, problemi di sicurezza. che non sono poi così banali, visto che parliamo spesso di pubblica amministrazione, parliamo di sanità, eccetera. Quindi è sicuramente un tema che va affrontato, ma andrebbe affrontato in una maniera, insomma, seria. Cioè, non basta l'annuncio del cloud, non basta probabilmente un cloud qualsiasi per la pubblica amministrazione. Vedrei, come parlavano stamattina, probabilmente un misto pubblico ibrido, piuttosto che, quindi si potrebbe fare un discorso diverso, ma non un qualunque cloud. Oltre al limite, diciamo, dell'infrastruttura, per esempio Bolzano dice, afferma nel suo studio, anzi in uno studio che ha fatto una ditta terza, che è la ditta Alpin per conto di Bolzano, che l'Office 365 è limitato nelle funzioni e che pertanto soltanto 400 dipendenti su 5.000 circa potranno usare Office 365 senza rimanere, diciamo, delusi, perché comunque una parte delle loro funzioni non potranno svolgerle. Per cui qui stiamo parlando di una scelta, e mi riferisco solo a Bolzano, poi magari altri invece no, che riguarda la pubblica amministrazione e che riguarda la scelta di un Office 365 per 400 utenti su 5.000. Un investimento di 1.200.000 euro per 400 persone su 5.000 totali. Rispetto alla mobilità, e quindi a una delle cose che anche Bolzano recita nello studio, quindi la possibilità per i dipendenti di lavorare in mobilità anche con strumenti diversi, col proprio smartphone, col proprio tablet, adesso non è così. Adesso in pubblica amministrazione la maggior parte delle persone hanno un PC, e quando ai dipendenti della pubblica amministrazione si chiede di lavorare da casa o fuori extra orario lavorativo, si pagano straordinari, cioè i dipendenti pubblici esigono che venga pagato lo straordinario. Per adesso è così, dopodiché sono altrettanto convinta che magari in futuro dovremmo anche noi dipendenti di pubblica amministrazione aprirci un po' di più e dire, magari, io lo faccio già da anni, magari posso rispondere dal mio smartphone e non pretendere dalla pubblica amministrazione un telefono di servizio, posso rispondere anche se sono le 10 di sera e non chiedere uno straordinario. Ma al momento attuale la mobilità, cioè questo concetto di lavoro fatto ad ogni ora del giorno, della notte, da qualunque dispositivo, non esiste. Quindi stiamo pensando ad una soluzione, cioè il cloud, per un contesto inesistente. Cioè per un contesto che è quello fermo, a PC desktop, a soggetti che peraltro non hanno disponibilità di banda e quindi probabilmente dovrebbero star lì le ore ad aspettare che si carichi una determinata situazione. Quindi se cambiasse il contesto, volentieri potremmo parlarne, ma a quel punto potremmo anche parlarne in ottica comunque aperta. E quindi in ottica appunto di Open 365, piuttosto che, e lì andare a fare il raffronto tra soluzioni diverse e mettere a raffronto pregi e difetti di soluzioni differenti, non solo tener conto di Google Doc piuttosto che Drive o Office 365, ma ripeto, lo faremo quando cambierà un po' il contesto, perché farlo adesso è probabilmente fuori luogo e fuori tempo e quindi ci porta soltanto a spendere delle risorse. Quindi la motivazione di Bolzano, cioè io acquisto un servizio, non acquisto un software, non è vera. È una motivazione che viene data e si dice acquisto un servizio, ma poi sono loro stessi che dicono ho acquisto un servizio per quante persone? 400 su 5.000. Perché per tutte le altre acquisto il servizio più il software. Parlo solo di questo caso perché lo conosco, per tutti gli altri insomma non potrei.
Sì, no, comunque per diciamo completare la risposta, quello del cloud è un argomento che viene trattato in TDF, appunto diceva Sonia, è stato rilasciato recentemente una versione che è stata chiamata Open 365. Sì, no, diciamo ancora il lavoro è si sta.
possiamo parlarne in separata sede. Tutto vero, quasi tutto vero, diciamo. Sulla parte cloud permettetevi però di fare un'osservazione: se fosse come voi dite, non ci sarebbe stata gara SPC, tanto per fare un esempio. La pubblica amministrazione italiana è da tempo che pensa al cloud e sapete benissimo, anche meglio di me, che forse tre anni fa, fu emesso un bando di gara che è stato aggiudicato, è stato vinto, erano 4 lotti, il primo lotto, guarda caso, riguardava i servizi cloud. Perché? Perché ovviamente il cloud è un'opportunità. Dire che tutto deve andare in cloud, sono il primo io a dire che non è plausibile, non è possibile. Il concetto dell'ibrido, che è un concetto che Microsoft in questo caso porta avanti da sempre, credo che sia il mezzo migliore, il modo migliore per approcciare l'utilizzo dei servizi, perché garantisce gli investimenti fatti e amplia il contesto andando al limite a prendersi servizi che oggi tutto sommato sono delle commodity. Quindi non è corretto dire, no, che diciamo il cloud quasi, no, dalle sue parole, no, non esiste. Il cloud esiste nella pubblica amministrazione. Sul discorso di Bolzano, se vuole possiamo fare un approfondimento diretto, diciamo. Adesso non voglio. Sì, ho capito. Va benissimo.
Commentavo semplicemente lo studio che è stato pubblicato da Bolzano, quindi immagino che loro l'abbiano condiviso, visto che lo hanno portato come motivazione per l'investimento. Immagino, insomma, che quella sia la situazione reale. Dopodiché, se invece è una situazione migliore rispetto a quella che io ho appena delineato, ne sono felice per Bolzano. Mi auguro, insomma, che non abbiano sbagliato investimento, insomma. Dobbiamo chiudere, ci invitano ad andare. Grazie a tutti.